molta radiazione.
Io ascolta radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Thank you.
compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli,
ed eccoci qua per la consueta puntata Memoria Resistente. Oggi venerdì, mercoledì 28 settembre 2016, leggermente in ritardo, e da qua vogliamo facciamo gli auguri al nuovo dottore Mattia Della Mirandola, che si è laureato in biologia, quindi potrà, volendo, analizzare il DNA dei fascisti e trovare l'insetticida giusto per quella feccia. Quindi ci auguriamo che questo neo dottore si prodi in questo nobile intento che a noi piace tanto. Però dopo la battuta scherzosa chiaramente nei confronti del nostro dottore, abbiamo purtroppo sempre, come al solito, dobbiamo comunicare anche notizie che nell'ambito del lavoro, perché abbiamo saputo che la Mantovani, questa nobile impresa fatta di gente onesta, dopo aver derubato praticamente una buona dose, di come tante volte in questi lavori, appalti pubblici, chiamiamoli pubblici così per dire, perché come al solito si fanno pubblici i debiti e si privatizzano i profitti. Allora, pensato bene, ha lasciato a casa 200 persone, tanto perché le prossime commissioni saranno all'estero, ma saranno prossimo, quindi tanto voi non ci servite più per il momento, quindi state pure a casa e arrangiatevi, a noi non ci interessa più di tanto, anche perché le commesse sono in Libia alcune, quindi non so anche come andranno a finire, perché non mi sembra che la situazione nello stato libico, dove dopo aver riuscito a togliere dai piedi per la gioia dei capitalisti Gheddafi, adesso si stanno spartendo le torte, però la situazione hanno anche regalato a questo paese una guerra civile degna del sistema capitalista, come sappiamo. Quindi vedremo, noi massima solidarietà a questi 200 padri di famiglia, probabilmente per la maggiore, che si trovano a piedi dopo, appunto, come ribadisco, che questa società composta da una ganga di ladri connivente con i fascisti al governo si sono intascati buoni soldi alla faccia della povera gente che va la mattina a lavorare per uno stipendio ormai che consente di sopravvivere più che di vivere. E tra l'altro voglio anche ricordare le fiaccolate oceaniche di quattro babbei leghisti che continuano a buttare fumo negli occhi con il discorso profughi, mentre da un'altra parte tacciono su questo, appunto, per esempio come il discorso della Mantovani o come le missioni militari all'estero italiane, truppe d'occupazione che continuano a spargere morte e tra l'altro stipendiate profumatamente da noi che andiamo a lavorare, senza contare tutto il resto, comunque tasse, taglio dei servizi, della sanità, della scuola. Sempre, allora, ci auguriamo che la gente la smetta di prendersi con della povera gente che non c'entra assolutamente nulla sullo stato di sfascio di questo paese. E appunto noi siamo qua a narrare le vicende di chi voleva un paese diverso e 70 anni fa e oltre salì dalla pianura dopo l'8 settembre, anche prima comunque, per la montagna, per combattere appunto questo regime che non ha nulla di differente da quello che abbiamo attualmente. Quindi noi, la nostra preghiera è, appunto, ricordiamoci di questi ragazzi che hanno dato la vita per questo paese e che adesso ci ritroviamo esattamente allo stesso punto di partenza dopo quel maledetto 28 ottobre del 22. Quindi è nostro dovere ricordarci di quei ragazzi. Continueremo e finiremo la lettura del Territorio Libero di Noce e Cascia a cura di Andrea Martocchia dell'edizione Odradec, ed eravamo arrivati appunto ai vari combattimenti, alla presenza anche di combattenti jugoslavi, quindi vediamo che l'internazionalismo era contro la parte di tutti, non era anche su noi, era jugoslavo, bosniaco, croato, greco, francese, anche tedeschi, perché comunque ci furono anche loro che combatterono lo stesso regime nazista e tanti di loro pagarono chiaramente con la fortezza e con la vita, ghigliottinati, perché nelle prigioni, nei carceri politici nazisti, la soluzione finale per questi compagni che lottavano per la libertà dei popoli era la ghigliottina. Infatti vediamo appunto, stiamo leggendo le varie testimonianze e praticamente adesso leggeremo la testimonianza di Bogdan Pesic Boro, per chi abbiamo lottato. Ritengo che non sia fuori l'uomo se a questo convegno, al quale anche noi jugoslavi prendiamo parte, mi soffermo a esprimere la nostra soddisfazione per l'accordo raggiunto dalla Jugoslavia e l'Italia. Da oggi i nostri rapporti, che per un certo periodo fortunatamente breve hanno conosciuto momenti di crisi, potranno continuare a svilupparsi in nome dell'amicizia e della comprensione reciproca. Gli avvenimenti di questi giorni rallegrano i nostri connazionali e particolarmente noi che abbiamo combattuto qui in Umbria. La nostra lotta comune, affrontata spalla a spalla per la liberazione dell'Italia dal fascismo, sottintendeva e comprendeva in sé non solo il desiderio di rapporti di buon vicinato fra i nostri due paesi, ma anche un continuo rafforzamento dei nostri legami d'amicizia. Ci sono stati momenti in cui noi, combattenti delle brigate garibaldini, colti da un momentaneo scoraggiamento, ci siamo chiesti se non fosse stato inutile il sangue da noi versato in questo suolo. Per fortuna si è trattato di stati d'animo passeggeri che non hanno potuto prevalere su di noi. La convinzione che doveva venire nei giorni migliori ci ha dato la forza di resistere, ci ha impedito di rimpiangere i giorni della giovinezza trascorsi fra di voi con le armi in mano, il sacrificio di questi compagni, e non sono pochi, che hanno immolato la loro vita per la vostra e la nostra libertà. C'è stato chi nei giorni di crisi dei nostri rapporti ci ha rivolto sempre la stessa domanda: perché poi jugoslavi, internati, prigionieri e garstolani avete combattuto per la libertà di coloro nel cui paese avete trascorso i giorni difficili dei campi di concentramento delle carceri? La risposta a questa domanda non è semplice. È vero, tutti gli jugoslavi combattenti delle brigate garibaldine presero le armi e si schierarono dalla parte degli antifascisti una volta rilasciati o fuggiti dai campi di concentramento di Colfiorito, Ponza, Lipari, dalle carceri di Spoleto, dai campi di prigionia. Dalle vittime dell'Italia di Mussolini ci si poteva attendere un comportamento diverso. Parecchi di loro, oltre a essere stati personalmente perseguitati, avevano perduto padre, madre, fratelli e sorelle, ammazzati o fucilati dai fascisti. È necessario tuttavia tenere presente che quei giovani giunsero nei campi di prigionia e nelle carceri come combattenti attivi contro il nazifascismo. In maggior parte avevano preso parte alle lotte partigiane come combattenti armati contro l'aggressore fascista della loro patria. Pertanto quegli uomini non ebbero bisogno di riflettere a lungo per decidere di prendere le armi, più precisamente di strapparle al nemico per combattere spalla a spalla ed abbattere il nemico comune insieme con i loro compagni italiani. Fra loro c'erano anche ragazzi, le gloriose staffette partigiane che nella lotta combattuta in Montenegro avevano perduto tutto, i genitori fucilati dagli invasori, i fratelli caduti in combattimento, la casa saccheggiata o distrutta dall'incendio, il loro unico scopo era la vendetta. Inizialmente la fame patita nei campi di concentramento e in prigione e il desiderio di vendetta impedivano loro di fare una distinzione tra fascisti e gli altri italiani, per loro era tutt'uno. Però già i primi contatti con gli italiani, fossero essi soldati o guardie carcerari, insegnarono loro la differenza c'era. I compagni più anziani li aiutarono a vedere più chiaramente quella differenza una volta riacquistata la libertà e venuti a contatto con gli italiani antifascisti il loro atteggiamento mutò completamente. In una parola, anche per loro come per tutti noi esistevano due categorie di italiani, i fascisti e quelli che lottavano contro di loro. Noi siamo tutti orgogliosi non solo di aver aiutato nei limiti delle nostre possibilità gli italiani, compagni di lotta a sconfiggere il fascismo, ma anche di aver affrontato proprio qui in Umbria quello stesso nemico che allora inferiva contro i nostri fratelli di Jugoslavia. Più ancora, se in principio ci guidò il senso del dovere verso la nostra patria, verso la lotta che i popoli di Jugoslavia stavano conducendo, approfonditisi i contatti con gli italiani, col tempo imparammo anche ad amare questo paese, la sua gente e i suoi valori culturali, orgogliosi e felici di dare il nostro modesto contributo alla sua liberazione. Infine aggiungerò anche la considerazione che per la maggior parte i combattenti del battaglione Tito erano comunisti. Fu per loro del tutto naturale compiere questa scelta, per loro non esistevano alternative. Nel suo libro Un popolo alla macchia, Luigi Longo riconosce i meriti di jugoslavi che hanno combattuto in Umbria. Più concretamente, in proposito, scrive Roberto Battaglia nel suo libro La resistenza in Italia centrale. I riconoscimenti quindi non mancano. Siamo orgogliosi che il nostro comandante, che fu pure comandante della brigata Antonio Gramsci, il compagno Toso, sia diventato cittadino onorario di Spoleto. Siamo contenti di essere riusciti a organizzare a Nisic un raduno nel quale i veterani della lotta combattuta in Umbria si sono abbracciati dopo un quarto di secolo e siamo felici di incontrarci nuovamente nelle città italiane nelle quali abbiamo affrontato i fascisti. e anche il nostro soggiorno qui in questa occasione dimostra che il nostro contributo è tenuto in considerazione. Grazie compagni. Eppure sembra alquanto strano che la partecipazione dei popoli jugoslavi alla resistenza umbra venga ricordata con frasi generiche. Siamo convinti che nessuno tenta di nascondere deliberatamente determinati fatti storici. Infine, chi di noi potrebbe dare una descrizione esauriente ed obiettiva della lotta per la liberazione in Umbria? Se fosse esistito un comando unitario che avesse tenuto il diario di guerra sulla base di rapporti dei comandanti delle singole unità, sarebbe ora possibile scrivere una storia esauriente. Invece ogni formazione, ogni comandante, ogni combattente ha visto gli avvenimenti dal suo ristretto angolo visivo ed è in grado di parlare esclusivamente di questo. Dobbiamo riconoscerla. La colpa è nostra, non ci siamo preoccupati di scrivere di noi, delle nostre lotte, dei nostri successi, delle nostre sconfitte, delle nostre imprese e dei nostri morti in un testo documentato a farli pervenire perché lo vogliaste al fine di dare alla nostra partecipazione quel posto che si addice al nostro modesto contributo alla lotta comune. Ora ci viene offerta questa possibilità, in occasione di questa tavola rotonda, attorno alla quale ci siamo riuniti come 30 anni fa sul terreno di lotta, noi vi offriamo le nostre annotazioni e i nostri diari perché le utilizzate. Aldo Perco. La collaborazione dei contadini di Norcia. Arrivai a Norcia il 24 settembre del 43, proveniente dalle zone di Gorizia. Io ero scampato da un attacco tedesco contro una formazione di partigiani italiani e slavi per portare in salvo la mia famiglia. La scelta della località umbra fu fatta in seguito alla permanenza in Umbria di mio padre, Francesco Perco, che fu internato politico a Norcia. Norcia era stata infatti destinata dalle autorità fasciste a essere zona per internati politici. Trovammo alloggio alla Villa Battaglia, eravamo io e mia moglie, i miei due bambini e le mie cognate Claudia e Marta, che prese parte attiva alla lotta partigiana, e mio suocero che era riuscito a evadere dal campo di concentramento di Lovezzano. Data l'ubicazione della casa che si trovava sul passaggio obbligatorio dei prigionieri di guerra alleati, la mattina 25 settembre mio suocero stabilì i primi contatti. Ci rendemmo subito conto della necessità di fare qualcosa di utile, così organizziamo un posto di ristoro. Ospitammo inglesi, italiani, americani, russi e slavi. Fu dato loro vitto medicinale e qualche piccolo aiuto finanziario a chi ne era sprovvisto. In seguito a questa nostra attività si misero in contatto con noi di partigiani slavi che in quel periodo, essendo scappati alla rocca di Spoleto, si trovavano nelle montagne di Norcia. Da quel momento cominciò la nostra attiva azione col gruppo del comandante Toso. La Villa Battaglia costituì un punto di riferimento del comando del battaglione Tito ed era il luogo dove si tenevano i contatti col Comitato di Liberazione Jugoslavo che aveva sede a Roma. Fu appunto presso la Villa Battaglia che il professor Roberto Battaglia, come i partigiani, divenne anche egli stesso un partigiano. Dopo l'intensificarsi della nostra collaborazione con i partigiani, si rese necessario il nostro trasferimento. Ci recammo a Osigni i primi del mese di marzo. Ci fu un grosso rastrellamento. A Serravalle di Norcia furono fucilati tre combattenti slavi appartenenti al battaglione Tito, al quale si aggregarono in quel periodo numerosi altrimenti che si dovette trasferire nel versante marchigiano dell'Appennino. Io ritornai a Norcia con la mia famiglia e per interessamento dell'ora vescovo di Norcia trovai alloggio presso la sede del seminario in località Case Sparse. Qui continuammo l'attività iniziata a Villa Battaglia. Il dottor Gentili, allora primario dell'ospedale di Norcia, venne più volte a visitare i feriti che si rifugiavano da noi. I mesi di marzo-aprile furono molto intensi di azioni. I partigiani cercavano però di salvaguardare i centri abitati per non mettere a repentaglio la vita degli abitanti. Nelle zone limitrofe ai centri abitati erano stati collocati ai tedeschi numerosi cartelli segnalanti la presenza dei partigiani. Venivano anche effettuati interrogatori, soprattutto nelle località di campagna, per verificare la presenza, i movimenti e le formazioni. Le popolazioni contadine in queste circostanze si seppero comportare molto bene, erano con noi e ci aiutarono in ogni modo i viveri o facendo parte attiva nella resistenza. Nel mese di giugno del 1944 il comandante Toso riunì il grosso del battaglione, furono catturati numerosi tedeschi e consegnati al comando inglese. Furono liberate numerose zone, fu stabilito il comando militare nella città di Norcia, che si insediò nella ex casa del fascio, sino alla costituzione del Comitato di Liberazione, di cui fece parte anche il sottoscritto. In seguito il battaglione Tito, composto in maggior parte di slavi, e via cominciarono a ripatriare, si sciolse. Antonio Regoli. Le forme di gestione della zona libera. Chi mi ha preceduto ha già ampiamente illustrato i ricordi delle battaglie e dei sacrifici di partigiani nella prima zona libera. Io vorrei rievocare gli episodi relativi alla costituzione del Comitato Clandestino di Liberazione. Successivamente alla liberazione di Norcia si costituì l'estate del 1944 il Comitato di Liberazione con l'instaccabile collaborazione del compagno Filipponi. Furono designati rappresentanti di vari partiti nelle persone di Ruggeri e Giobbi, Cesari del sottoscritto e rappresentante del Partito Comunista Italiano, Di Nori per il Partito Socialista, Di Mille Fiorini Giuseppe per la Democrazia Cristiana e con un rappresentante del Partito Repubblicano Italiano che si andava costituendo e che aveva dato un forte contributo di pensiero e di azione. In questo periodo il comune era amministrato da un commissario, Ugo Petrini. Anche le forze dell'ordine furono inserite nel comitato e erano rappresentate rispettivamente dal comandante maresciallo Antonicelli e dal comandante Proietti. La prima cosa da fare, fummo tutti d'accordo, era quella di trovare una forma di gestione del paese, di Norcia libera. I problemi sul tappeto erano tanti, cercammo di dare la priorità a quelli più impellenti. Primo tra questi, le forme di ostentamento di tanta gente. Si decise così di allestire una tavola calda. Ma dove recepire tutto quello che occorreva per realizzare ciò? Fu deciso di compilare un elenco di persone, includendo in primo luogo coloro che attraverso deplorevole contrabbando organizzato avevano accumulato rilevanti profitti. Fra costoro furono incluso un numero considerevole di benestanti locali, che ovviamente non avevano mai saputo cosa fosse la fame. Venne fuori così una lista di persone che avrebbe potuto fornirsi dei mezzi necessari per far funzionare una tavola calda e per rivestire e calzare una massa di bambini diseredati e abbandonati a se stessi a causa della guerra. In seguito a queste decisioni, mentre aderì un primo scaglione di persone alle quali prospettammo la situazione, facendo comprendere loro l'importanza dell'iniziativa, altri si dimostrarono recalcitranti. In sostanza, il Comitato di Liberazione chiedeva una dimostrazione tangibile di solidarietà umana, mentre alcuni si sottrassero all'appello che per noi significava un dovere civile. Fu deciso di adottare nei confronti dei renitenti un criterio più severo ai fini della contribuzione. Fu deciso di esigere il doppio di quanto richiesto, secondo naturalmente le possibilità di ciascuno, vagliate da apposita commissione. Si aprì allora una tavola calda nei locali di una vecchia stazione di autobus all'inizio di Corso Umberto, dove attualmente risiede l'ufficio postale. Non fu difficile reperire personale che si interessasse della cucina e i servizi inerenti alla medesima. Si stabilì un controllo a cura dei membri del Comitato di Liberazione perché tutto funzionasse a dovere. Ma per quanto tempo sarebbe andata avanti la mensa condizionata continuamente dalla borsa nera dilagante? In effetti ogni giorno sparivano da Norcia generi di prima necessità diretti verso i centri maggiori dove più cospicuo era il lucro e l'illecito guadagno. Bisognava provvedere subito prima che fosse troppo tardi. Si resero necessari dei posti di blocco nelle prime strade di accesso ai centri più vicini. I punti nevralgici furono Bivio di Serravalle, Forca di Ancarano, Santa Scolastica e San Pellegrino, con la requisizione di viveri illecitamente trasportati di dubbia provenienza. Fu possibile così distribuire gratuitamente alla popolazione più povera una certa quantità di vettovaglie. In primo luogo furono riforniti l'ospedale e l'orfanotrofio. Durante la ritirata i tedeschi fecero saltare un tratto di strada, per cui già ridottissimi collegamenti con i centri di Spoleto, Terni e Roma rimasero bloccati. Si pensò di organizzare un trasporto di passeggeri sul tratto di strada intransitabile, al quale collaborarono gli stessi ferrovieri e personale messo a disposizione dal comitato di controllo dietro pagamento di un pedaggio. Questo impedì alla zona di essere completamente letta fuori e consentì di regolare il passaggio di persone. Questo è stato, anche se modesto, un impegno civile e umano teso a favorire nuovi rapporti di giustizia sociale fra le classi di diverse stazioni, volto soprattutto a sottolineare una più degna convivenza fra gli uomini al di sopra di ogni egoistica speculazione e sopraffazione, marchio tipico della tirannia condannata da chiunque ama la giustizia, la libertà e il progresso degli uomini. Giuseppe Millefiorini. Ritornando con la memoria negli anni 21 e 22, sarà bene ricordare alcuni episodi di violenza fascista avvenuti a Norcia. Le spedizioni punitive di squadre fasciste provenienti da Spoleto salivano in montagna per spargere paura e terrore. Vorrei ricordare qui due tra le più significative. La prima fatta contro le persone del luogo aderenti al Partito Socialista, al quale apparteneva tra gli altri mio padre, che fu raggiunto nel suo ufficio di direttore e lì paurosamente diffidato e minacciato. Di lì a poco tempo avvenne il suo licenziamento. La seconda si svolse in località La Coppaia, dove si trovano i riunioni soci di una cooperativa edilizia, tutti appartenenti al Partito Socialista. Ricordo che vi fu una vera azione di accerchiamento, culminata in uno scontro in località Casale Massenzi. Successivamente fu operato un rigoroso controllo da parte dei fascisti di tutta la produzione della mia tipografia. Dopo questi paurosi episodi di intimidazione e di violenza, le acque si calmarono e stabilì a Norcia un modus vivendi sempre caratterizzato da diffidenza e sospetto. Nel 1939 fui richiamato alle armi per la costituzione di un battaglione di camicie nere destinato in Africa. Tale richiamo, capitato come un fulmine a ciel sereno, fu stilato in base a un arbitrario elenco di persone opportunamente scelte e compilato dall'allora segretario politico al direttore del fascio. Protestai energicamente anche con selezione del notevole danno economico che la mia piccola azienda avrebbe dovuto subire. Le mie proteste divennero ancora più energiche quando constatai che i fascisti locali continuavano tranquillamente i loro affari. Fui tacciato di sobillatore di elemento infedele e pericoloso, tanto che un gerarca locale non esitò a lanciare contro di me sulla pubblica piazza la frase «Fai schifo». Fui denunciato dal comando della milizia di Foligno a quello di Roma, nonché al segretario federale di Perugia. Visse un periodo di paura e minacce. Questo in breve è l'antefatto della mia adesione al movimento partigiano. La mia tipografia divenne così il punto di ritrovo di tutto il movimento clandestino che operava nella zona di Norcia, Cascia e Visso. Roberto battaglia a Saverio Trincia si incontravano nel mio ufficio con i comandi delle brigate partigiani. Alla riunione assisteva anche mio padre, fervente sostenitore della lotta partigiana. In questo ambiente non fu difficile organizzare la stampa dei due giornali, L'Unità e Il Fuoco, il primo per il battaglione del comandante Toso, il secondo per il comandante Melis. Sebbene a questo si fosse giunti, dopo aver superato, grazie anche all'aiuto di mio padre, pareri, discordi e perplessità. Purtroppo oggi non è possibile reperire una copia dei due giornali, essendo stata distrutta ogni traccia in seguito ad un'annunciata venuta a Norcia del prefetto Rocchi. I due giornali furono consegnati da me stesso a Filippone di Terni e a Valentini di Spoleto, in numero di 1000 copie ciascuno. In tale periodo clandestino, oltre ai due giornali, furono stampati numerosi manifesti e buoni provvisori di diversi tagli che venivano consegnati ai fornitori di generi alimentari ed altri. Di questi buoni, di cui sono reperibili cliché, ne ho stampati per questa occasione alcuni esemplari. La lotta partigiana sublimata al sacrificio sui caduti rimane nella storia dei popoli, pura espressione di libertà e giustizia. Io direi che possiamo dedicare una canzone a questi ragazzi. Cosa dedichiamo?
Allora dedichiamo Guerra e Pace dei CCCP.
Fedele alla linea.
Cause
E allora 21 e 31 minuti, rieccoci in diretta su Memoria Resistente, questa nuova puntata in cui stiamo continuando la lettura, per chi si fosse collegato adesso su radiazione.info, del libro Edizioni Odradek, Il territorio libero di Norcia e Cascia, a cura di Andrea Martocchia. Celso Ghini, riprendiamo la lettura da dove eravamo rimasti. La resistenza nel territorio libero umbro marchigiano. Una premessa. Sono venuto in quell'epoca, in queste zone, perché inviato dal comando militare del Comitato di Liberazione Nazionale di Roma. Allora esistevano due comitati di liberazione nazionale, uno con sede a Milano, uno con sede a Roma, ciascuno dei quali aveva il compito di guidare i rispettivi comandi militari. Quindi, quando è stata accennata qui la venuta di Sandro Pertini, attuale presidente della Camera, si tenga presente che egli venne a nome del comando militare del CLN di Roma. Dopo di lui venni io e continuai il lavoro. A differenza di coloro che mi hanno preceduto, io, per il compito cui dovevo assolvere, cercherò di esporre il mio intervento con una visuale meno circoscritta, meno locale, e mi sforzerò di approfondire anche il significato di quello che è stato il movimento della resistenza nel nostro paese ed in particolare in questa zona. Ad esempio, è stato giustamente detto, senza la solidarietà, senza l'appoggio della popolazione, non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto. È vero, e questo è incontestabile, ma perché è esistita la collaborazione della popolazione? Perché dopo un regime totalitario, dopo una dittatura fascista che aveva soppresso tutte le libertà, anche le più elementari, dove non esisteva una stampa libera, dove non esisteva la possibilità di associazione di nessun tipo, dove le sole organizzazioni di massa esistenti erano coatte, perché dopo 20 anni di esistenza di un tale regime, questo viene rovesciato senza nessuna reazione da parte dello stesso? A questo proposito sono significative le espressioni dell'ambasciatore tedesco a Roma in relazione al 25 luglio e alla caduta di Mussolini, il quale constatò in occasione dell'arrivo previsto dei battaglioni a difesa di Mussolini che nessuno si fece vedere, e i fascisti l'unica cosa che fecero con grande rapidità fu quella di nascondere la camicia nera e di celarsi in ogni modo. Alla base di questa mancata reazione c'è la mancanza di un'unità di carattere ideologico tra il popolo italiano. Nonostante vi fossero varie ispirazioni ideali che muovevano le forze intellettuali, culturali e politiche, si verificò il fenomeno che tutto il popolo, salvo rarissime eccezioni, prese posizione a favore della resistenza, non soltanto della resistenza contro lo straniero invasore, ma proprio contro i servi nazionali di questo straniero invasore. Questo deve essere ulteriormente approfondito nelle sue implicazioni di carattere generale. È stato esposto in questa sede dai compagni slavi con quale spirito i giovani rinchiusi nei campi di concentramento e nelle carceri guardavano alla situazione italiana. Non dobbiamo dimenticare che gli italiani erano stati soggetti ad una propaganda di tipo nazionalistico, cominciata all'indomani della Prima Guerra Mondiale, con gli accordi segreti di Londra, in base ai quali si delineò, su volere dei gruppi dirigenti, una linea politica imperialista che mirava all'espansione dell'Italia nei Balcani. Durante la Prima Guerra Mondiale, con l'aggressione alla Jugoslavia, l'occupazione della Dalmazia, la trasformazione di Lubiana in provincia italiana, si accentuò notevolmente la propaganda nazionalistica. Dobbiamo verificare fino a che punto era stata raccolta e assimilata, soprattutto fra i contadini e i montanari, questa campagna nazionalistica. Quando questa gente si è trovata di fronte ai prigionieri slavi evasi, come li ha accolti? Ebbene, i prigionieri sono stati accolti come tutti gli altri, ospitati e aiutati. C'è anche un altro aspetto da esaminare, ed è quello relativo alla zona libera. Bisogna tenere presente che in questa zona la resistenza non è stata portata avanti esclusivamente dalle brigate Gramsci, e che la zona libera non era compresa soltanto nei territori in cui operavano le formazioni della stessa. Questo dato di fatto va considerato per capire la reale portata della resistenza. Dobbiamo tenere conto che dalle zone di Papigno a Colfiorito e nei territori lungo la valle del Chienti si trovavano in continuazione i cartelli Achtung Banditen, collocati dai tedeschi per segnalare la presenza delle formazioni partigiane. Ciò stava a dimostrare che queste zone erano ritenute dalle autorità tedesche infestate, letteralmente, da partigiani, insicure cioè, zone in cui essi avevano rinunciato a governare. Questo non significava che i tedeschi non avessero la forza di fare delle puntate offensive, ma quando si avventuravano nella nazionale che va da Foligno a Civitanova Marche, essi sapevano che attraversare una zona pericolosa, per cui restavano sulle difensive, consideravano che potevano essere attaccati da un momento all'altro. Nei casi in cui riuscivano ad insediare qualche presidio in centri, come ad esempio Camerino, in questi presidi essi si sentivano assediati. Ma perché in questa zona libera non c'era un governo amministrativo? Analizzando il processo di sviluppo del movimento partigiano, vediamo che questo processo ha una storia logica costituita dalla confluenza di elementi consapevoli, coscienti, con una serie di elementi obiettivi favorevoli, e da questa confluenza è sorto un movimento che racchiudeva notevoli impulsi differenti. Troviamo infatti in questa zona formazioni che operavano per iniziativa degli operai di Terni e Spoletini, ma abbiamo anche il gruppo del capitano Mellis, e nell'altro versante dell'Appennino operavano formazioni del battaglione autonoma Pantanetti, la fascia di territorio compresa nella zona dei Monti Sibillini. Partendo da Leonessa ed arrivando sino alla Maddalena e alle porte di Camerino, grandi rastrellamenti, in particolare quello dei primi di marzo, i tedeschi e i fascisti non si illudevano di distruggere il movimento partigiano in questi territori, ma miravano ad ottenere delle vie libere per potersi ritirare a nord dopo aver constatato che non potevano tenere il fronte di Cassino e quindi dovevano abbandonare Roma. Si sono poi ritirati sulla linea gotica attraverso la via Salaria, la Flaminia e le strade di collegamento a queste due. I rastrellamenti e le puntate offensive erano perciò tentativi volti a disorganizzare il movimento partigiano e per liberare la via della ritirata. Questa era una zona libera, anche se organizzata lentamente, faticosamente, e che ha dovuto fare i conti con una serie di posizioni individuali, incomprensioni e, dalle volte, ambizioni e gelosie. Quando è stata organizzata la Brigata Gramsci, questo non è avvenuto con un processo consapevole ed immediato, ma dietro disposizione e sollecitazione del Comando Generale dei Comitati di Liberazione di Roma o Milano. Questo processo, questa attività è stata portata avanti per tutte le formazioni. Si ricordi ad esempio la riunione tenuta a San Martino per la costruzione della Brigata Garibaldi di Foligno e la conferenza tenuta a Rioffredo per organizzare la Brigata Spartaco operante lungo la Valle dei Chienti. Ancora molti aspetti della resistenza in Umbria sono da studiare e chiarire, ad esempio il modo di affrontare i problemi della vita civile della popolazione, la intermittenza fra comando militare e comando civile. Questi tentativi erano accenni di progredia, cioè progresso, del movimento partigiano della zona libera di Norcia, il quale era costituito da elementi nuovi a questa attività, inesperti, ed era tutto da costruire. C'è poi tutta un'altra serie di problemi da affrontare, ad esempio i giovani. A quali impulsi rispondevano i giovani della zona libera? Cosa significa il fenomeno verificatosi in alcune zone, cioè l'afflusso di numerosi giovani volontari subito dopo la liberazione nelle file dell'esercito italiano di liberazione? Questo non si è verificato nella zona libera di Norcia. Sarebbe veramente utile che la consulta regionale di comune accordo, con l'Istituto Storico della Resistenza delle Marche portassero avanti ulteriori iniziative al fine di chiarire e approfondire alcuni interrogativi posti dalla lotta partigiana che sono tuttora aperti. E questo pezzo finisce con una foto datata 11 ottobre del 75, fotografata a Norcia. Da sinistra, andiamo a leggere la didascalia, da sinistra verso destra si riconoscono in particolare Vincenza Vanozzi, Vero Zaglioni, Celso Ghini, Vasco Gigli, Bruno Zenoni, Svetozar Lakovic, Guglielmo Vanozzi, Sante Giovanetti, Dante Bartolini, Ambrogio Filipponi, Giuseppe Zelli, Vlado Vujovic. E questa è un po' appunto la conclusione di questo pezzo di libro che abbiamo letto, che mi scuso ma io sono raffreddato, insomma, sì, avete sentito sì. Benissimo anche
e
voi.
E quindi dedichiamo un altro stacco musicale a questi ragazzi. Cosa possiamo dedicarci?
E allora potremmo dedicare la preghiera dei banditi a Tarsia Grop.
Assolutamente, no? Sì. Ci sta più che bene.
Per esistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto. Si cambiò l'orgoglio in desiderio, le sconfitte in determinazione, il pianto e lacrime di piombo. Così, nei dintorni dell'8 settembre, fummo pronti a fare a pugni con la vita. Così, senza mai piegarci alla fatica, affrontammo una salita che non finiva mai. Assomigliava affatto al vanto di una sera, ci scegliemmo la bandiera. Signore dei banditi, oltre alla pelle non abbiamo altro da dare se non questa preghiera. Fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra 100 anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai. Ai, 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 ai. Mai, ai, 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 ai. Mai, ai, 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 ai. Che non guarisce mai.
Eccoci qua dopo aver ascoltato la Tarsia Group, la bacchiera dei banditi, che loro chiamavano banditi, noi chiamiamo partigiani. Sentiamo, continuiamo a finire le testimonianze di questo libro di Sante Giovanni Merenna, eventi e fatti avvenuti dopo l'8 settembre a Monteleone di Spoleto. La radio è la notizia dell'armistizio. In un gruppo di 8-10 uomini ci diamo appuntamento il 9 settembre del 43 nella località La Croce per prendere iniziative in merito all'invito che la radio rivolgeva ai giovani e ai militari e agli sbandati, darsi alla macchia e combattere contro i tedeschi e fascisti. Decidemmo di darci un secondo appuntamento con altri giovani e con tutti coloro che avessero deciso di organizzarsi per creare il primo gruppo armato per dare inizio alla lotta armata al nostro paese. Il 14 settembre del 43, alle ore 14.30, ci incontrammo in località Madonna della Cerqua. Eravamo circa 30 uomini, proseguimmo verso la fonte dell'Ausa, dove trovammo un altro gruppo di circa 15 elementi, e insieme raggiungemmo la miniera di Lignite, dove fino all'8 settembre del 43, dove fino all'8 settembre erano rinchiusi i prigionieri di guerra di varie nazionalità sotto il controllo di un presidio militare italiano. Dopo l'8 settembre 43, sia i militari che i prigionieri abbandonarono il luogo e alcuni di loro si unirono al primo gruppamento armato. Sapevamo che tutto il materiale bellico e il vettovagliamento del presidio militare era nascosto nelle gallerie della miniera. L'ex comandante del presidio della miniera, tenente Marchi, il capitano Iacchetti Ferruccio e il tenente Salamandra, Umberto, proveniente dall'esercito italiano, parteciparono alla lotta armata contro il nazifascismo fino allo scioglimento del gruppo. Allorché decidemmo di impadronirci delle armi nascoste nella miniera. Il tenente Marchi parlò a tutti noi mettendo in evidenza l'impegno che stavamo assumendo, i rischi e i pericoli che dovevamo affrontare, dicendo quindi che chi non intendeva proseguire poteva tornare indietro, ma tutti uniti e decisi continuammo la marcia verso la miniera per prelevare armi e materiale bellico. Arrivammo alla miniera verso le 17, cercammo il capocantiere della città mineraria Umbra, l'ingegner Rogo, gli chiedemmo di consegnarci le armi e tutto il vettovagliamento dell'ex presidio militare. Il Rogo si rifiutò dicendoci che lui non sapeva dove erano nascoste le armi. Io, che avevo allora 17 anni, ero l'unico dei presenti a essere in possesso di un'arma, cioè una rivoltella a tamburo che avevo rubato a mio padre 2 ore prima di andare all'appuntamento con i miei compagni per portare a termine tale azione. Conoscevo bene la miniera in quanto avevo lavorato per circa 2 anni come apprendista. Quando il capo cantiere vide che avevo in mano il revolver, si decise di indicarci dove erano le armi nascoste. A questo punto intervenne il caporale della miniera, un vecchio compagno antifascista di Papigno di nome Ascani, che ci condusse alle gallerie e portammo in superficie tutte le armi. Fucili modale 91, un mitragliatore con tutte le munizioni e tutto il vettovagliamento. Ci armammo tutti e ci avviammo alla frazione Trivio di Monteleone, dove occupammo la scuola elementare per trascorrere la notte. Il 15 settembre ci spostammo al casale di Stranaccia, dove ebbe l'inizio l'organizzazione in modo impegnativo e disciplinato. Alcuni giorni dopo cominciarono a nascere le prime difficoltà come organizzazione, vettovagliamento e viveri. Alcuni decisero di ritirarsi e ritornare a casa. Gli altri rimasti decisero di spostarsi al collo del capitano, dove si presero delle decisioni importanti sul da farsi. Finalmente ci addestrammo alle armi, ci organizzammo alla guerriglia e decidemmo di fare la prima azione armata sulla strada provinciale Monteleone-Cascia, attaccando una camionetta tedesca con 4 uomini a bordo. In seguito a questo vi fu una rappresaglia da parte dei tedeschi e uccisero un giovane pastore nella zona Nempe di Monteleone. Il giovane si chiamò Risoldi. In questa rappresaglia un partigiano di nome Besana, genovese, per correre ad avvertire il comando al collo del capitano, precipitò da un muro e poche ore dopo morì. Il comando di questo gruppo armato, assolto a Monteleone, decise di sciogliersi per le rappresaglie nazifasciste e per il contegno di alcuni non adeguato al tipo di lotta che si faceva e alla reazione di una parte della popolazione. Successivamente numerosi partigiani entrarono a far parte della brigata Gransci, che si andava costituendo nel frattempo. Anch'io entrai e partecipai a molte azioni, ero il più giovane della brigata, fui arrestato e portato al campo di prigionieri di Cinecittà, dove rimase fino al 4 del 6 1944. Don Enrico Ricci, nella zona libera di Cascia e Norcia, la lotta partigiana. Invitato a intervenire a questo incontro, nel quale sono stati così variamente rievocati fatti e persone e motivazioni del movimento partigiano nella nostra zona, io mi trovo allora in Monteleone di Spoleto. Credo di dover aggiungere poche cose. Le reazioni non ancora clamorose, però ormai non più celate, in casa tra amici fidatissimi, ma espresse anche nei bar e nelle piazze, almeno dall'inverno 42-43, le manifestazioni del 26 luglio e le decisioni popolari individuali dell'8 e 9 settembre, così generali e uniformi in tutto il territorio nazionale, in tutti gli strati sociali, in tutti i settori di lavoro, sono indice non solo di una generica comune aspirazione alla libertà e dell'acuta stanchezza per la guerra, ma anche di profonde convinzioni, pur derivanti da varie matrici, convergenti sul valore della persona umana impegnata al servizio della convivenza sociale, ma non asservita o schiacciata al potere dello Stato, come preteso dai regimi totalitari di ieri e di oggi. Questi principi di libertà, che oltre alla base umanistica hanno una solida origine evangelica, erano i punti fondamentali della dottrina e delle attività dei gruppi di circolazione cattolica, tanto osteggiati dal regime fascista e dei suoi fanatici gregari, che nel 1931 arrivarono perfino alla persecuzione aperta con perquisizione delle sedi di associazione cattolica e le abitazioni private di gerenti e soci, con sequestri di non più documenti e di bandiere nazionali, con maltrattamenti, bastonature e ferimenti di persone, con alcuni omicidi immediati e parecchi conseguenziali. In fondo il marxismo, dal suo punto di vista, aveva motivo di opporsi alle attività di AC e a quelle della Chiesa in genere, considerando un ostacolo alle sue pretese. La Chiesa è e resta scuola di libertà totale, umana, civile e religiosa, nel rispetto della persona individuale. Essa è portatrice di una dottrina sociale che evidentemente mandava all'aria il famoso corporativismo fascista, che si illudeva di rifarsi alle corporazioni medievali, ma le scimmiottava appena, di fatto era totalmente contrastata e alieno dalle fraternite e alle libere corporazioni dei comuni e delle repubbliche medievali. Per questa contrapposizione di idee e di azione, il fascismo riteneva i suoi nemici i cristiani delle associazioni di azione cattolica, la stessa tregua di come giudicava i socialisti e i comunisti. Strani i giudizi di allora. Però è anche strano che oggi molti giudizi risultino invertiti o ugualmente sbagliati. È terribilmente vero che il Vangelo del Cristo o lo si accetta in piena globalità per essere illuminati, oppure resta un pauroso enigma di contraddizioni. Da quei gruppi, da quei circoli, uscirono moltissimi degli organizzatori e di gregari dei nuclei di opposizione, che lungamente agirono per allargarsi a macchia d'olio. Da lì vennero poi i forti combattenti della resistenza cristiana, che in Umbria, come in tutta Italia centrale, non esitarono lealmente a stringere amicizie e patti con tutti gli altri centri di azione antifascista, per coagulare tutta la stanchezza e opposizione popolare, per conquistare la libertà, di ricostituire una libertà, libera società nazionale, reagendo a una guerra infausta, non sentita e non voluta. Ma poi il popolo vero è quello sincero e schietto a volere la guerra. Possono volerle i cristiani, no di certo, inutili proclamati qui in Norcia dal vescovo Monsignor Vincenzo Migliorelli, che tenace oppositore del fascismo pubblicamente senza veli, stigmatizzò il delitto Matteotti e nell'aprile del 26 negò il suono delle campane e funzioni religiose di ringraziamento dopo l'attentato a Mussolini avvenuto in quei giorni. Dagli agitatori fascisti fu costretto a lasciare questa città nello stesso mese e a rimanere a Roma in vari anni, ma il suo esempio coraggioso giovò tra di noi. Anche per quelli che non erano molto legati al vescovo e alla vita religiosa, e forse anche da esso trovarono energia alla cittadinanza, alle pubbliche autorità, per protestare e fare pubbliche dimostrazioni contro la decisione governativa del 26, che escludeva illogicamente dal territorio della nuova provincia di Terni, la nostra zona montana e perfino una parte della Valnerina. Alcuni cittadini ne subirono la pena con il confino politico. Avevo posto la domanda: può il popolo volere e desiderare la guerra? Questa domanda fu posta a tutti i parroci di capoluoghi di comuni in Italia sulla fine dell'inverno 40, fummo interrogati nei comandi di stazione dei carabinieri per conoscere l'opinione della gente circa la guerra eventuale a fianco della Germania, che nell'agosto precedente insieme alla Russia si era spartita alla Polonia con il più largo applauso per entrambe dal governo della stampa fascista, da condursi contro la Francia e l'Inghilterra. Quasi nessuno degli storici di quel tristissimo periodo si è interessato a questo particolare, ma io suggerirei ai laureandi in scienze storiche, sociali e filosofiche di rintracciare nei fondi di archivio quelle scartoffie oggi reperibili anche per gli scoraggiamenti avvenuti nelle caserme in quegli anni. Ma uno di quei verbali steso nella caserma di Monteleone, posso ricostruirlo quasi a lettera: la guerra non è padre di famiglie, i quali già ne ha fatta una almeno, è contro i tedeschi e perciò sanno di chi si tratta. Non certo le madri che non vogliono pericoli per i figli, non le sorelle che oltre all'affetto dei fratelli temono vedersi addossare le fatiche degli assenti, non le fidanzate che hanno paura di vedere sfumate le belle speranze, non i giovani che dovrebbero subire le conseguenze più gravi e preferiscono la fatica vicino a casa, le pallottole che fischiano giorno e notte. Ma interrompa il brigadiere, non tiene conto della gente che grida nelle piazze? E lei, brigadiere, sulla piazza di Monteleone l'ha vista la gente andare a gridare guerra? Sulle piazze a gridare guerra ci vanno gli anziani che mangiano il piatto del regime, ci vanno gli oziosi che aspettano impieghi inutili e ci vanno anche gli studenti svogliati che prevedono le promozioni facili anche a scuola per fatiche di guerra. Ma io, rispose il comandante, non posso scrivere queste cose perché il segretario politico scrive tutto il contrario. Il parroco lo assicurò: lei mi deve interrogare, lo faccio, io le rispondo, lei scrive le mie risposte, io le poi sottoscrivo e ne assumo io, mica lei, la piena responsabilità e sono certo che i parroci degli 8.000 capoluoghi comunali dell'Italia, nei quali incontriamo tutti i genitori e i figli, si assomigliano e hanno scritto in faccia e formulata sulle labbra la medesima risposta. Dovremmo tutti, salvo forse qualche pazzoide, fare identica constatazione. E allora, sulle ultime note della testimonianza anche di un prete, non di certo un nostro caro amico, però nella resistenza è giusto ascoltare tutte le voci di quanti ci furono, perché noi raccogliamo appunto la memoria, memoria resistente, difatti si chiama il programma, è giusto dare parola a tutti per sapere tanti fatti, anche comunque ci ha dato uno spaccato della verità di quella popolazione che la guerra non la voleva, anche perché non parliamo di una popolazione che all'epoca era prevalentemente contadina, quindi in centri abitati così piccoli, magari pedemontani del centro Italia, meridione, il parroco era una figura predominante, era un po', diciamo, un amico di tutti, diciamo così, e quindi però la popolazione non occorreva, lui l'aveva già visto, l'aveva già capito, ma anche perché comunque era sempre un essere umano prima che prete, e aveva capito che la guerra lì non la voleva proprio nessuno, perché chi di fatti dicevano sempre, anche qua mi ricordo una frase che dicevano i vecchi, la guerra non è polenta né pane, ma solamente lutti e vedove. Mai frase nella saggezza popolare fu più giusta, secondo me. Quindi, appunto, come diceva anche il padre, il prete diceva appunto di questi anziani che una guerra l'hanno già vissuta, quindi di sicuro non ne volevano un'altra, perché ben sapevano cosa voleva dire appunto il fronte, quel maledetto budello delle trincee, attacchi e combattimenti, quello che dopo la seconda guerra mondiale diventò ancora peggio, perché per gli italiani abituati appunto alla guerra di trincee, si ritrovare una guerra di movimento con avversari che già fecero fatica a contenere, anzi se non quasi, anzi vennero anche travolta, travolti dall'offensiva dei soldati greci, che non erano certo armati chissà in che maniera, a parte qualche rifornimento inglese, ma lì si trovarono veramente pane per i loro denti, e come diceva Stern, la beffa del fascismo iniziò proprio dalla Grecia, perché si vide quel piccolo popolo, anzi piccolo grande popolo, che con quei pochi mezzi che aveva, ma aveva una cosa, un momento coraggio, conoscenza del territorio, aveva già rotto il fronte alla linea italiana, il che dopo chiaramente venne risolto con l'intervento tedesco delle truppe calate giù dopo quella Pasqua dell'aprile 41 della Jugoslavia. Quindi detto questo, noi cogliamo anche l'occasione per salutare momentaneamente, anche se per un lungo periodo, il nostro co-conduttore qua, mio tecnico, Chinca, che va a fare una spedizione per giustamente scopo lavorativo e professionale in quel di Trento. Quindi non so da mercoledì prossimo chi sarà il mio tecnico, però intanto lo salutiamo, e comunque chiaramente ogni tanto un giretto a Padova a fare, chiaramente non, certo, si abbandonerà in questa città di bitonci.
Anzi.
Esatto, speriamo che ogni tanto ci ritorni, e quindi salutiamo tutti e buona serata questo mercoledì di fine spacca settimana, con la nostra chiaramente conclusione, banda Bassotti, fischi al vento, e speriamo fischi ancora.
Certo, e prossima puntata che è già ottobre, giusto?
Esatto, siamo in ottobre.
Bene, buona serata a tutti e a tutte.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore in braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore in braccio nel così. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore.